04 dicembre 2012. Supersimmetria in crisi senza riscontri sperimentali. I risultati del Large Hadron Collider hanno confermato le previsioni del modello standard della fisica delle particelle, tagliando però le gambe alla supersimmetria. I tempi sono maturi per la formulazione di una teoria del tutto nuova. È tempo di pensare a una nuova idea e mettersi al lavoro per svilupparla. È il lapidario commento di Michael Schiffman a margine di un lungo articolo apparso su Arxiv.org in cui si invitano i colleghi ad abbandonare il cammino delle continue e sempre più contorte modificazioni della teoria supersimmetrica per aggirare il fatto che le sue numerose versioni non hanno trovato conferma negli esperimenti. Schiffman, ora professore di fisica dell'Università del Minnesota, è stato tra i primi a sviluppare la teoria supersimmetrica. La supersimmetria, o suscita supersymmetry, è una complessa teoria formulata per rendere conto dei fenomeni della fisica delle particelle che rimangono inspiegati nell'ambito del modello standard, la cui particolarità è associare a ogni particella bosonica dotata cioè di spin intero una particella fermionica dotata di spin seminteri che rappresenta il suo superpartner fermionico. Allo stesso modo, ogni fermione ha un superpartner bosonico. La teoria ha diversi punti di forza, prevede l'esistenza di particelle che potrebbero costituire la materia oscura, che secondo le rilevazioni astronomiche costituisce la stragrande maggioranza della materia dell'universo pur non essendo visibile. Inoltre, consente di unificare le tre forze fondamentali della natura una volta raggiunte le energie più elevate. Infine, permette di risolvere il problema della gerarchia. Quest'ultimo riguarda l'enorme differenza di intensità tra forza nucleare debole e forza gravitazionale di 32 ordini di grandezza a favore della forza debole. Ciò significa che è 100.000 miliardi di miliardi di miliardi più intensa. Si potrebbe pensare che questo enorme divario sia frutto del caso, ma difficilmente i fisici che si occupano delle interazioni fondamentali sono propensi a mantenere un pensiero così fatalista. Una simile stranezza è per loro un indizio della possibile esistenza di una spiegazione ignota che si trova a un livello molto più profondo di quello che si è riusciti a raggiungere finora con il modello standard. Le ambizioni di questo impianto teorico sono dunque molte, e in questi ultimi decenni Schiffman e molti suoi colleghi teorici hanno cercato di perfezionarlo, sperando di trovare prima o poi conferme sperimentali grazie agli acceleratori di particelle sempre più potenti. Ma la natura apparentemente non vuole saperne di confermare la teoria, almeno non nella sua semplice forma originaria, sottolinea Schiffman. Si tratta di una situazione in qualche modo sconcertante. Non siamo dei e neppure profeti. In assenza di indicazioni provenienti dalle sperimentazioni, in che direzione dovremmo muoverci? La domanda è pertinente, tenendo conto che i recenti risultati ottenuti con il Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, compresa la scoperta del bosone di Higgs, non lasciano intravedere nulla oltre il modello standard della fisica delle particelle. Come è stato ribadito all'inizio di questo mese alla conferenza Hadron Collider Physics di Kyoto, in Giappone, i dati delle ultime sessioni di collisioni tra protoni non mostrano nulla di inatteso nei tassi di decadimento delle diverse particelle. Tuttavia, benché il modello standard sia solidamente confermato dagli esperimenti, sul tappeto rimangono ancora alcuni problemi, il più importante dei quali è il già citato problema della gerarchia. La supersimmetria consente di superare agevolmente l'ostacolo proprio in virtù dell'ipotesi che prevede l'esistenza dei partner supersimmetrici, e lo si può ben comprendere considerando la teoria di Higgs. Essa prevede infatti che tutto lo spazio sia riempito uniformemente dal campo di Higgs, che però viene disturbato dal bollore delle particelle virtuali che continuamente emergono e si annichilano nel vuoto quantistico. Il problema è che questo fenomeno dovrebbe conferire un'enorme energia al campo di Higgs, che a sua volta dovrebbe offrire, come se fosse una sostanza fluida ma estremamente densa, una resistenza enorme alle particelle che si muovono attraverso di esso. L'aumento dell'energia del campo di Higgs dovrebbe avere come effetto l'incremento del bosone di Higgs, la particella associata al campo, che può essere pensata come un'increspatura che si propaga nel campo stesso in cui l'energia è estremamente concentrata. Ma il bosone di Higgs ha un'energia relativamente bassa, incompatibile con questo fenomeno. Una spiegazione di ciò è che tutti i contributi delle particelle in qualche modo si compensino vicendevolmente, lasciando al bosone di Higgs un valore ragionevole, secondo un principio chiamato regolazione fine twinning. Ed è proprio ciò che succede pensando alle particelle e ai loro partner supersimmetrici. Ciascuna coppia dà due contributi uguali e di segno opposto, elidendosi a vicenda. A completare il quadro, i misteriosi superpartner mai osservati si candidavano a costituire la materia oscura. Una richiesta della teoria della supersimmetria è che i superpartner siano più massicci delle particelle note, e la maggior parte dei fisici delle particelle, fin dagli anni 80, riteneva o semplicemente sperava che nel giro di pochi anni questo fatto sarebbe stato osservato con il tevatron. Ma dall'acceleratore del Fermilab di Batavia, nell'Illinois, non è mai uscito nulla che andasse in questa direzione. Per salvare il principio della regolazione fine, sono perciò state apportate modifiche sempre più complicate all'originaria supersimmetria, con superpartner sempre più pesanti. La parola intanto è passata al LHC di Ginevra, in cui le collisioni dei protoni hanno raggiunto energie mai toccate finora. Ma anche in questo caso non si è cavato un ragno dal buco, e tra i fisici teorici si è ormai diffusa una sensazione di disagio se non di sconforto. Forse solo un personaggio come Schiffman aveva l'autorevolezza per chiamare tutti a una riflessione sulla questione. Solo con il tempo si potrà verificare se la sfida è stata raccolta e ci si è messi effettivamente in marcia per dare vita a una nuova fisica. La strana origine delle scaglie del coccodrillo. Nei coccodrilli, le scaglie del muso e della mandibola nascono già durante lo stadio embrionale, una fase precoce rispetto a quella in cui si formano le penne negli uccelli e i peli nei mammiferi, e hanno origine da fessurazioni della pelle. La scoperta si deve a Mikhail Milinkovic, del Laboratorio di Evoluzione Artificiale e Naturale LANE del Dipartimento di Genetica ed Evoluzione dell'Università di Ginevra, che ha guidato una collaborazione tra istituti svizzeri, francesi e belgi. È un risultato inaspettato, che apre nuove prospettive nello studio delle delicate interconnessioni tra determinismo genetico e auto-organizzazione biologica. Questo video, realizzato dagli autori della ricerca, accompagna un articolo apparso su Science Express che anticipa online i risultati in corso di pubblicazione su Science. La simulazione mostra come le scaglie sulla mandibola e sulla testa dei coccodrilli si organizzano in domini poligonali casuali, in rosso e in giallo nella ricostruzione grafica, determinati dalle fessurazioni che si producono nella pelle in seguito a sollecitazioni meccaniche. Il processo è strettamente connesso ai recettori cutanei di pressione, DPR, in arancione nel video. I DPR sono organelli sensoriali posti sulla superficie del muso e della mandibola di questi rettili, che permettono agli animali di orientarsi anche al buio percependo le onde che si propagano nell'acqua. 05 dicembre 2012. Gli antichi anelli da cui nacque la Luna. Per molti satelliti dei grandi pianeti c'è una correlazione fra la loro massa e la distanza dal pianeta. Una nuova teoria spiega perché, ipotizzando che tutte le lune, compresa la nostra, si siano formate a partire da antichi anelli planetari simili a quelli di Saturno. Di John Matheson. Se vuoi fare una torta di mele partendo da zero, disse una volta Carl Sagan, prima devi inventare l'universo. E se volete fare una luna partendo da zero, secondo una nuova ricerca, prima bisogna creare pianeti con anelli, dopo aver inventato l'universo, ovviamente. La nostra luna sarebbe infatti immersa da un sistema ad anelli scomparso da lungo tempo, simile agli anelli che ancora circondano Saturno, e lo stesso varrebbe per molti dei satelliti in orbita attorno agli altri pianeti. La maggior parte dei satelliti regolari del Sistema Solare, quelli che si trovano in orbita più o meno equatoriale attorno ai loro pianeti, si è formata in questo modo, affermano alcuni astrofisici francesi che illustrato i loro risultati nel numero del 30 novembre di Science, e non prendendo forma in contemporanea ai pianeti come risultato diretto della loro formazione. Fondamentalmente, lo stesso processo ha dato origine alla Luna e ai satelliti dei pianeti giganti, e si tratta della diffusione degli anelli, dice l'astrofisico Aurelien Crida dell'Università di Nizza Sofia Antipolis e dell'Osservatorio della Costa Azzurra, in Francia, coautore dello studio con Sébastien Charnoz dell'Università di Parigi Diderot. Attraverso una modellizzazione teorica, i ricercatori hanno scoperto che la nascita della Luna sarebbe iniziata ai bordi di un anello planetario, dove un satellite può prendere forma senza essere frantumato dall'attrazione gravitazionale del pianeta. Lì, i satelliti si coagulano a partire dal materiale dell'anello prima di migrare verso l'esterno. Poiché il sistema ad anello sforna piccole lune una dopo l'altra, questi oggetti si fondono per formare i satelliti più grandi, che possono poi fondersi tra loro mentre si allontanano spiraleggiando dal pianeta. L'idea di questa sorta di catena di montaggio delle lune differisce dalla concezione standard della nascita dei satelliti, secondo cui questi si condenserebbero insieme al pianeta che li ospita a partire da una vorticosa nube di polveri e gas, proprio come si pensa che abbiano preso forma i pianeti attorno al Sole. Il concetto di sistema solare in miniatura sembrava funzionare bene per i satelliti più grandi, come i cosiddetti quattro satelliti galileiani di Giove, ma il corteo di piccole lune che seguono gli altri pianeti giganti sono state finora considerate un semplice sottoprodotto, aggiunge Crida. La nuova ipotesi sembra spiegare un importante elemento comune tra i satelliti regolari di Saturno, Urano e Nettuno, ossia che le lune più lontane dai rispettivi pianeti tendono ad avere massa maggiore di quelle più vicine. Come una palla di neve che rotola a valle, i satelliti in via di coalescenza sarebbero cresciuti sempre di più man mano che si allontanavano dal pianeta e dai suoi anelli, con una serie di nuove fusioni avvenute lungo la strada. Il risultato finale è un sistema di satelliti ben ordinato, con le lune più piccole all'interno, sorte a partire da alcuni satellitini, e grandi lune di più lontane, formatesi da un maggior numero di lunette. Credo che la cosa migliore di questo lavoro è che spiega il legame tra la massa di un satellite e la sua distanza orbitale, osserva il planetologo David Nesvorny del Southwest Research Institute a Boulder, in Colorado, che non ha contribuito alla nuova ricerca, e aggiunge: se me lo avessero chiesto qualche anno fa, avrei detto che la formazione della nostra Luna e quella dei satelliti dei pianeti esterni dovevano essere avvenute in modo diverso. Questa teoria stabilisce invece un terreno comune. I planetologi in genere ritengono che un gigantesco impatto sulla Terra appena formata abbia espulso una enorme nube di materiale, poi divenuto la nostra Luna. Nella concezione di Crida e Charnoz, questo materiale espulso ha formato prima un anello appiattito intorno al pianeta, che poi si è coagulato nella Luna. Ma a differenza degli anelli di Saturno, che avrebbero espulso numerose protolune destinate a formare vari satelliti, l'anello relativamente massiccio della Terra avrebbe riversato tutto il suo materiale in un unico grande satellite prima di dissiparsi. Si diffonde molto rapidamente, dice Crida a proposito dell'ipotizzato anello terrestre, per cui ha il tempo di formarsi solamente un satellite. Ma la nuova ipotesi non è priva di problemi. Primo, non sembra applicabile ai satelliti di Giove, che non obbediscono alla stessa correlazione fra massa e distanza valida per gli altri sistemi pianeta-lune. Crida osserva però che Giove è stato il primo pianeta a formarsi e la coalescenza dei satelliti può essere avvenuta in condizioni diverse. Ero un po' deluso nel vedere che Giove non si adattava alla stessa distribuzione, ma non troppo sorpreso, racconta. E poi c'è l'ovvia domanda, se i sistemi ad anello come quello di Saturno erano così estesi e un tempo ornavano Nettuno e Urano, ora dove sono? Non sono così facili da rimuovere nel tempo, dice Nesvorni. C'è un collegamento che manca e che ha bisogno di essere compreso. I ricercatori francesi ammettono che il destino degli anelli è una questione aperta. Non so perché Urano e Nettuno non abbiano più gli anelli, dice Crida. Abbiamo qualche idea, ma nulla di davvero convincente. Alcuni possono vederla come una debolezza del nostro meccanismo, perché in effetti dove sono gli anelli adesso? Ma credo che possiamo trovare buone ragioni per la scomparsa degli anelli, e i satelliti sono la prova indiziaria della loro esistenza. 03 dicembre 2012. Mattoncini di DNA per costruire strutture complesse. Una nuova tecnica permette l'autoassemblaggio di strutture nanoscopiche tridimensionali a partire da corti filamenti di DNA diversi tra loro che si montano in modo modulare proprio come i mattoncini Lego. Questa tecnica innovativa supera il principale problema della costruzione di strutture tridimensionali con il cosiddetto origami a DNA, ovvero la necessità di riprogettare un nuovo lungo filamento di DNA di supporto per ogni forma che si vuole ottenere. Con un salto di qualità rispetto alla tecnica del cosiddetto origami a DNA, un gruppo di ricercatori del VIS Institute for Biologically Inspired Engineering della Harvard University e del Massachusetts Institute of Technology è riuscito a sviluppare un metodo per costruire strutture tridimensionali autoassemblanti che possono essere montate esattamente come i mattoncini Lego. La descrizione della tecnica è illustrata in un articolo a prima firma Yongang che è pubblicato su Science. Il risultato rappresenta un ulteriore progresso verso la possibilità di utilizzare le nanotecnologie del DNA per sofisticate applicazioni, come dispositivi medici intelligenti in grado di trasportare i farmaci su un bersaglio specifico, sonde programmabili per imaging, ma anche stampi per la costruzione di strutture di materiali inorganici per circuiti di computer di prossima generazione. Nel classico origami a DNA, un lungo filamento di DNA che si ripiega per interagire con centinaia di frammenti di filamenti più corti viene sfruttato come impalcatura attorno a cui costruire strutture articolate. Questo approccio ha però l'inconveniente di esigere un'estrema complessità di calcolo delle posizioni delle basi per ottenere i ripiegamenti desiderati e, soprattutto, la necessità di riprogettare e produrre un nuovo filamento di impalcatura per ogni forma che si vuole ottenere. Il nuovo metodo dei mattoncini a DNA non richiede invece alcun filamento di impalcatura, ma sfrutta un'architettura modulare. Ogni mattoncino può essere aggiunto o rimosso in modo indipendente. L'elemento di base delle strutture è un singolo filamento di DNA di soli 32 nucleotidi, che contiene 4 regioni che possono accoppiarsi a 4 corti filamenti di DNA adiacenti. Per poter costruire strutture 3D in modo periodico, i ricercatori hanno progettato i loro mattoncini in modo che si colleghino fra loro quando si trovino ruotati uno rispetto all'altro di 90°. Ogni mattoncino è codificato da una specifica sequenza che ne determina la posizione e consente alla struttura di assemblarsi grazie alla presenza di sequenze complementari. In questo modo i ricercatori sono già riusciti a creare 102 strutture nanoscopiche tridimensionali, fra cui un cubo perfetto e altre più complesse dotate di cavità interne variamente articolate. Ci stiamo muovendo alla velocità della luce nella nostra capacità di trovare soluzioni sempre più potenti per l'utilizzo di molecole di DNA biocompatibili quali elementi strutturali di costruzione per le nanotecnologie, una cosa che potrebbe rivelarsi di grande valore per applicazioni mediche e di altro genere, ha osservato il direttore del WIS Institute, Don Ingber.